It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited
by law. See terms and conditions. 18 plus. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Roberto Timossi, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei, gli ascoltatori, buongiorno.
E benvenuto, benvenuto qui nel Grazie. Posto delle parole per raccontare il suo nuovo libro. Roberto Giovanni Timossi è filosofo ed è da diverso tempo impegnato soprattutto nella questione della frontiera, sviluppando il confronto tra le varie discipline che possono essere la filosofia, la religione e la teologia, e sono veramente sempre di più, o forse sono sempre state, anzi senza forse, dei vasi comunicanti. E questa mattina il filosofo Timossi è insieme con noi per raccontarci di un libro pubblicato dalle edizioni Deoniane di Bologna, EDB, Ipotesi su Dio. Una guida per credenti, non credenti e agnostici. Ora già potremmo fare semplicemente, Roberto Timossi, la nostra conversazione su queste parole, visto che noi siamo il posto delle parole, la guida per credenti, non credenti e agnostici. Io parto da questo presupposto, Roberto Timossi, che spesse volte, proprio parlando di Dio e nella ipotesi di parlare di Dio, ci scontriamo sulla mancanza di possesso del significato della parola stessa. Quando io dico che sono credente, questo participio presente, essere credente è una parola, la parola credente è una parola bellissima. Perché? Perché un participio presente? E il participio presente è un impegno continuo, no? E questo ci pone già nella considerazione che è una parola di grande impegno, Roberto Timossi.
E iniziamo col dire che Sant'Agostino tra i primi ha fatto notare che, visto che siamo nella rubrica giusta, diciamo così, che le parole, quando hanno senso, sono le cose, sono fatti, sono dati concreti, oggettivi. Quando non hanno senso, ecco, non sono le cose, non sono i fatti. E qui si tratta appunto di vedere, rispetto al problema dell'esistenza di Dio, se ci sono dei dati, dei fatti che rendono concreti certe parole, certi termini, o se sono solo flatus vocis. Questo è quello che dicono normalmente gli atei, in particolare gli scettici. Affermano che la parola Dio, ad esempio, non ha senso. I neopositivisti l'hanno anche teorizzato direttamente, perché non ha un riferimento nelle cose, non è empirica, non è un dato empirico. E credere è... Se utilizziamo la parola credere, che poi è strettamente collegata a quella di fede, credere vuol dire ovviamente avere fiducia, ma avere fiducia in che cosa? In ciò che va appunto al di là di questo dato concreto, empirico che si tocca, va al di là di questo ovviamente partendo da questo, cioè non è una mera invenzione della mente, ma a qualche punto di riferimento concreto. E credere è l'atto più comune che fanno tutti. Noi lo applichiamo in questo caso alla teologia, alla religione, insomma alla stessa filosofia, ma tutti i giorni noi non facciamo altro che credere. Crediamo che di poterci alzare il mattino dopo, crediamo in tutta una serie di persone di cui abbiamo fiducia.
Però la vorrei fermare, la vorrei fermare un istante, Roberto Timossi, perché mentre lei diceva che crediamo nell'alzarci al mattino, crediamo e così via, ma oggi come oggi, ma io stesso, scusi se parlo di me, ma la maggior parte delle persone, quando diciamo per esempio io credo che sia possibile, io credo che non so che cosa, noi quando pronunciamo la parola credo o il verbo credere, non lo diciamo come conferma, ma lo diciamo ultimamente come cosa dubitativa. Sì, lo credo, lo posso pensare, lo credo, ma c'è un dubbio. Lei che cosa ne dice?
Ma perché l'accezione del termine è polisemico, il termine credere, il termine fede, cioè può avere diversi significati. Quando io facevo queste affermazioni sul credere sono affermazioni molto concrete, sono affermazioni di fatto. Sono conoscenze, cioè c'è una credenza che è conoscenza. Addirittura la filosofia contemporanea ha scoperto, è arrivata a dire, anche in base alle scienze cognitive, perché negli argomenti di frontiera che citava, per me è importantissimo, sono importantissimi anche i risultati delle scienze. Bene, le scienze che studiano come va la conoscenza, e hanno concluso che la conoscenza è una credenza. Perché? Perché nessuno di noi ha la certezza assoluta. Anche nella scienza molte cose che si ritenevano una verità assoluta, tipo lo spazio e il tempo per Newton, e con Einstein non lo sono diventati più. E per cui ha senso parlare di conoscenza come credenza. E la verità assoluta ce l'ha solo Dio, che ha un punto di vista assoluto. Quando parlavo di crediamo di svegliarci al mattino, cioè, parlavo di una credenza che è conoscenza e che non abbiamo bisogno di esplicitare, la facciamo punto e basta. La fa chi va a scuola, che si fida dei libri, dei testi, degli insegnanti, la fa lo scienziato che non va a rifare tutti gli esperimenti di chi l'ha preceduto, ma si fida di quello che gli hanno detto. Invece c'è una credenza opinione che è quella di cui parlava lei. La credenza opinione è quella ipotetica, congetturale, è una cosa diversa. Bisogna saper distinguere tra i due tipi di credenza. Allora, Dio è una credenza opinione o è una credenza conoscenza? Tutto il tema è lì, in fondo del mio stesso libro. Nel mio libro cerco di dimostrare appunto che non è una credenza, opinione, come pensano gli atei non credenti, non è neanche una credenza ipotetica per cui si sospende il giudizio, come pensano gli agnostici, ma è una credenza che ha dei fondamenti, che è una credenza conoscenza, né più né meno di quelle che citavo prima, cioè del fidarsi dei professori, dei libri di testo, del fatto che il giorno dopo potremmo alzarci al mattino, del fatto che se i mezzi di trasporto funzionano, per cui l'aereo ci sarà, eccetera. Ecco, perché ci fidiamo di un'organizzazione, di qualcosa che è oggettiva, che non è pura opinione.
Le pongo due domande.
Questa è una differenza di fondo.
Le pongo due domande, Roberto Timossi, due domande che più che poste da me sono poste da un signore, Blaise Pascal. Se l'uomo non è fatto per Dio, perché non è felice che in Dio? E se l'uomo è fatto per Dio, perché è così contrario a Dio?
Blaise Pascal vive in un'epoca straordinaria dal punto di vista della fede, che è quella che si apre al momento in cui siamo noi oggi. Cioè è l'epoca in cui incomincia prevalere nei confronti di Dio una sorta di distacco, di indifferenza, come se il problema non fosse importante, fondamentale. Un filosofo illuminista, Diderot, lo esprime in modo molto semplice, dice, scrivendo a Voltaire, ma che era un deista, cioè pensava a un Dio che non si cura del mondo, che non c'è bisogno di pregarlo, ma che ha creato il mondo. Bene, scrive Voltaire dicendo: ma a me in fondo non interessa se Dio c'è o se Dio non c'è, a me interessa sapere distinguere piuttosto la pianta della cia. Loro usavano molto le piante, non è come adesso che troviamo gli infusi già pronti. La pianta della cicuta è da un altro tipo di pianta, perché se per sbaglio faccio un infuso con la cicuta muoio. Di fronte a questa mentalità Pascal si chiedeva: ma qual è allora a questo punto la risposta che deve dare l'uomo? Perché ci sono tanti appunto che dicono che è indifferente, che sono contrari a Dio, eppure senza Dio non spieghiamo le cose. Bene, questa è la condizione in cui si trova chiunque di noi, insomma. Quando parliamo di dati che partono da dati dell'esperienza ma vanno oltre l'esperienza, come nel caso di Dio, a un certo punto è necessario fare una scelta. La scommessa di Pascal nasce proprio per chiamare a questa scelta, credere per scommessa, appunto, no? Perché? Perché voleva smuovere comunque la volontà, la decisione. Anche negli atti di fede, tipo credere al professore, noi li facciamo fino a prova contraria, ma esprimiamo un atto di, ci mettiamo dentro anche la volontà, che è il punto fondamentale. Bene, di fronte ai dati che ci presenta la conoscenza, non avendo una verità assoluta in particolare su ciò che è trascendente come Dio, poi ci vuole una scelta della volontà. E l'uomo, secondo Pascal, è in mezzo, non è né angelo né bestia, diceva Pascal, è in una condizione mediana, per cui ha questa aspirazione all'infinito che dimostra che non è un essere animale come tutti gli altri, e nello stesso tempo non può avere la certezza di questo infinito e quindi deve scegliere. E l'atto di volontà, purché sia razionale, è l'atto che compiamo tutti i giorni quando ci fidiamo di altri senza avere delle conoscenze precise. Qui è molto di più, ci si fida in sostanza che la vita abbia un senso che viene da un creatore, da Dio.
Lei parlava, Roberto Timossi, di volontà e oggi lei apre il suo libro dicendo cose importanti, vere, che attraversano il nostro vivere, che oggi la domanda sull'esistenza di Dio sembra non interessare buona parte delle persone. Quindi la volontà ha preso un'altra piega, la volontà è qualche cosa di diverso oggi e mi spinge altrove.
Beh, io direi che la cosa, dal mio punto di vista, sono leggermente differenti. In che senso? Nel senso che, che la maggior parte delle persone tendono a rimuovere il problema, quindi non esercitano la volontà di scegliere o di qua o di là, o esiste Dio ed ha un certo senso la vita oppure non esiste. Fanno finta che il problema del senso non ci sia, e questo è il fatto grave, cioè si resta nella sospensione.
E però restare nella sospensione, Roberto Timossi, alle domande perché esisto, che sono domande infinite, domande anche ultime se vogliamo, chi sono, che senso ha la mia vita, possono essere domande cosmiche, lo sono sicuramente, ma sono comunque domande necessarie.
E c'è un momento in cui ciascuno di noi se li pone, sono quelle che io chiamo nel libro condizioni limite, cioè c'è una situazione sempre di crisi, di difficoltà nella vita. Ci muore un parente, abbiamo una malattia grave, non riusciamo a raggiungere degli obiettivi, eccetera. In quel momento emerge il problema. Dopodiché il nostro tipo di civiltà, a differenza del precedente, ha una forma di cultura che cerca poi di soffocarlo subito. Non è che di fronte al problema a quel punto uno dice: ma io do un senso all'esistenza di un altro tipo che non è Dio, è la trascendenza. No, semplicemente lo si lascia in sospeso. È quello che si chiama indifferenza, è quello che si chiama vivere come se Dio non ci fosse. Etsi Deus non daretur. E non a caso Ratzinger, in uno dei suoi interventi pubblici e scritti, aveva fatto un'affermazione che diceva: no, bisogna decidersi e bisogna vivere etsi Deus daretur, come se Dio ci fosse. Quindi è questa situazione che apparente di indifferenza, apparente, perché poi se si approfondisce, si parla con le persone, il problema viene inevitabilmente fuori perché fa parte dell'uomo, è antropologico, come si usa dire in termini tecnici, fa parte della natura stessa dell'uomo, e che è quella più preoccupante, è la volontà o la non volontà più precisamente di non affrontare il problema.
Non affrontare il problema anche se c'è
qualcuno.
Anche se esiste e anche se c'è qualcuno che è così lontano da noi, così lontano anche dagli studi, dalla scienza, dalla filosofia, dalla teologia, ma nel pensare molto semplice di una persona che si chiede attraverso le parole di un signore, e questo signore scriveva un giorno: dimmi, o luna, a che vale al pastor la sua vita? Dimmi, ove tende questo vagar mio breve? Ed io chi sono? Ecco, un pastore, il canto notturno di un pastore errante dell'Asia, il pastore come elemento proprio di umiltà e di semplicità estrema si pone questa domanda: e io chi sono?
Sì, c'è anche di più in questi versi del Leopardi, cioè il pastore è colui che nella completa solitudine,
diremmo quasi nel vuoto, per dirla la Coelet.
Torniamo ad Agostino, no? Leopardi probabilmente lo sapeva perché aveva studiato, letto di tutto, qualche affermazione su Agostino la fa nei suoi appunti, nel suo Zibaldone, torniamo lì, cioè che prima di tutto questo è un problema che si pone alla coscienza e quindi all'interiorità. Gli altri dall'esterno ci possono dare degli stimoli, ma questo problema del senso è un problema che in primo luogo dobbiamo metterci e porci nella coscienza. E come diceva Agostino, infatti Dio in primo luogo parla alla coscienza degli uomini. Ecco, il problema della nostra società è che c'è anche poco tempo sia per il modo di vita, sia perché distratti da una serie di strumenti tecnologici, no? Sia perché effettivamente una volta si passava più tempo a confrontarsi con le letture, e adesso si legge anche poco, e nella lettura che uno è solo con se stesso nel confronto del testo, che c'è poca introspezione. C'è poca analisi di coscienza, quindi non trovarsi da solo con la propria coscienza come il pastore errante dell'Asia porta meno ad affrontare il problema, c'è più facilità a rimuoverlo perché facciamo tante altre cose, guardiamo la televisione, è solo appunto in situazioni limite in cui ci scontriamo con qualcosa che fa emergere di nuovo il rapporto con la nostra coscienza, l'introspezione, che il problema viene fuori. In questa nostra civiltà, in questa nostra società, ma già iniziava appunto ai tempi di Pascal. E vorrei far notare che Leopardi poi fa la scelta dell'ateismo, era un ateo, però dimostra che l'ateo ha lo stesso problema del credente, non riesce a risolverlo. Proprio con questi versi Leopardi dimostrava che questo problema del senso lui da ateo non era riuscito a risolvere.
E il problema del senso è un problema importantissimo perché si gioca tutto lì. Roberto Timossi, ma mentre lei esponeva il suo pensiero a proposito del pensiero ateo, le pongo questa domanda, ma di sola curiosità. Dal suo punto di vista, lei pensa che l'essere atei forse per mille una ragione, ovviamente, ma c'è anche quella di una responsabilità della o delle religioni, no, in generale, perché non hanno saputo rendere contemporaneo il pensiero, cioè a dire come si fa a credere a una cosa che viene raccontata con lo stesso stile del 1400, del 1700, 1900, oggi nel 2021. E quindi la responsabilità di chi va, come si diceva una volta, al lambone oppure dal pulpito per il sermone, per la predica, è una responsabilità importante non solo dei preti ma anche di molti altri intellettuali.
Temo proprio di sì. Dal punto di vista, io, come si sarà capito, affronto le questioni da filosofo, quindi da un punto di vista razionale. Della ragione, di ciò che si può dire con il ragionamento logico, insomma. Da questo punto di vista tutte le religioni hanno un problema che è il rapporto con la modernità, così viene definito. Tutte le religioni, ce l'hanno anche quelle cristiane e quelle cattoliche, anzi, da un certo punto di vista di più, ora spiego rapidamente perché, ce l'hanno perché si sono trovati di fronte a un mondo che è cambiato radicalmente a causa di che cosa? Delle nuove conoscenze scientifiche, difatti il problema nasce con Galileo, nasce con la rivoluzione copernicana in Occidente e in particolare nel mondo cristiano e cattolico. Con le scienze e con la tecnologia che hanno dato uno sviluppo alla vita che è enormemente differente da quello che esisteva prima del 1600-1700. Pensiamo solo al fatto che c'è poi una cultura a volte superficiale nella maggior parte dei casi, ma più o meno molto diffusa di massa, che tutti sono condizionati, come dicevo prima, dalla tecnologia e dalla scienza. Quindi è stato ed è un problema di ovviamente dire, portare avanti il messaggio evangelico nel caso dei cristiani, appunto con parole nuove, cioè conoscendo meglio il mondo moderno, nei confronti dei quali invece le religioni hanno teso a una chiusura, un distacco, una separazione. Anche tra gli arabi si è posto questo problema, ai tempi addirittura di Tommaso d'Aquino, e non è stato risolto, cioè c'è tuttora una netta separazione. Il credente musulmano fa lo scienziato e nello stesso tempo pensa che tutto quello che dice Allah è Maometto e tutto quello che accade è volontà assoluta di Dio, e vive una sorta di personale di quasi dissociazione, perché da scienziato fa certe cose, da credente ne fa. Il problema cristiano è più cattolico e cristiano in particolare più forte, perché lo stesso messaggio cristiano parte da un punto che è l'incarnazione, cioè la parola deve essere incarnata. Per essere incarnata deve essere inculturata, si dice in termine tecnico, cioè deve essere adeguata alla cultura del proprio tempo. Tant'è vero che in origine i cristiani adeguarono il loro messaggio alla cultura pagana di allora, che era quella della filosofia greca. Nel Medioevo Tommaso l'adeguò alle nuove conoscenze che venivano appunto dal fatto che si scoprivano i libri di Aristotele, quindi avanzava una nuova cultura. Con la modernità si è posto un problema, una difficoltà. E quindi quando Giovanni Paolo II, più riprese, chiedeva ai teologi e ai sacerdoti di studiare di più le scienze, lo faceva per questo, le scienze della natura, di avere una conoscenza più precisa della scienza della natura. Lo faceva perché voleva che adeguassero il proprio linguaggio alla modernità. E su questo credo ci sono ancora passi da fare, devo dire onestamente.
Ci sono molti passi da fare, sicuramente sono passi difficili ed è comprensibile, sono passi anche molto molto complessi, perché l'ateismo è un tema da affrontare, come il tema della religione. La religione,
sì,
secondo...
Prego. Se posso permettermi, l'ateismo oggi si basa sulla scienza. Gli atei di oggi dicono: non crediamo, Dio non c'è, perché la scienza dice che non c'è. È una falsità enorme. Come si fa a controbattere? Eh beh, bisogna conoscere la scienza e potergli dire: no, guarda, caro amico, ti sbagli. La scienza, casomai, apre delle prospettive diverse. Proprio la scienza contemporanea, la cosmologia e la fisica, la meccanica quantistica, scoprono il problema del limite, oltre il quale gli stessi scienziati parlano di mistero. Non i teologi, gli scienziati. E quindi di fronte a un ateo che non conosce magari bene nemmeno lui la scienza, ma si fida di qualche scienziato che vuole vendere qualche libro in più, tipo Dawkins, che vende tantissimi libri a livello internazionale, quello dell'illusione di Dio, il suo famoso libro The God Illusion, l'illusione di Dio. È chiaro che a questi si risponde conoscendo la cultura del nostro tempo. La cultura del nostro tempo è fatta soprattutto dalle scienze della natura, da certi sviluppi della tecnologia e da certi sviluppi del modo di vivere, dello stile di vita. Ecco, se non si confronta così, avranno sempre ragione gli atei, che diranno: ma la scienza dice... Anche se si va dai ragazzi, hanno tutti una visione acritica della scienza. La scienza è la verità assoluta, quando ormai gli stessi scienziati ammettono appunto, come dicevo, i propri limiti. Bisogna però conoscerle, bisogna avere una, come diceva Giovanni Paolo II, bisogna conoscere la scienza per poter parlare il linguaggio del nostro tempo, perché il nostro tempo è questo.
Per parlare il linguaggio del nostro tempo bisogna conoscerlo, il nostro tempo, per forza di cose, altrimenti ci diventa molto molto difficile. E quindi è chiaro, Roberto Timossi, perché oggi, lo diceva poco fa lei, denominati dalla scienza, dalla tecnologia, un tempo invece gli uomini che non erano ancora intellettualmente e socialmente evoluti, come lei scrive nel suo libro, potevano pensare alla religione come un aggancio e quindi ne erano un po' asserviti. Oggi sembra che non si è più schiavi di Dio, perché un tempo si era schiavi di Dio, schiavi della religione, schiavi della Chiesa. Oggi tutto questo, secondo una prospettiva atea, non ha più ragion d'essere. E invece c'è una possibilità che non è semplicemente un'ipotesi, ma è una possibilità importante, molto molto concreta, e va incontro alla conoscenza, come diceva poco fa lei, e non una credenza come opinione.
Sì, è questo. Beh, schiavi intanto non lo siamo mai stati, casomai siamo figli di Dio, perché un elemento...
Quello era un po' il pensiero di Proudhon, se non ricordo male.
Sì. E quello era il pensiero degli atei, quindi anche a questo, ma no, anche di Bakunin, Proudhon e Bakunin, gli anarchici appunto sostenevano: se c'è Dio, c'è un padrone, siamo degli schiavi. Non è così, ecco, infatti Dio con noi si rapporta, da quello che conosciamo dalle scritture, in modo totalmente differente. Quindi questo è il primo dato. Il secondo dato è che, certo, in epoca premoderna, come si usa dire, gli uomini avevano molto più bisogno di un sostegno che veniva dalla religione, che parlava tutto sommato un linguaggio che loro comprendevano. Oggi, paradossalmente, il linguaggio religioso non viene compreso, perché se si sente alle televisioni, se si leva a scuola e si leggono i libri, se si sentono gli stessi insegnanti che non hanno hanno ormai tutta una formazione prevalentemente appunto positivista, quindi c'è la scienza e non c'è altro, in modo acritico sempre. Se si sente tutto questo, è chiaro che ci si rapporta con la religione, sembra di rapportarci con un mondo che non è più quello in cui viviamo.
Quantomeno si potrebbe pensare a un atteggiamento come quello di Wittgenstein.
Sì, certamente. Cioè, l'atteggiamento di Wittgenstein è di chi dice: ma qui non c'è niente, i fatti sono un'altra cosa, il senso è fuori dal mondo e tutto sommato è una scelta soggettiva, personale, quindi vedi che stai infatti a una posizione agnostica. Ci si trova di fronte a molte persone che dicono di essere agnostica, ad esempio a me è successo senza neanche capire bene cosa significa, e poi essere agnostico è di per sé impossibile, perché se sei agnostico, dalle due l'una: nel dare senso alla vita o si pensa che ci sia una dimensione assoluta e quindi Dio normalmente, o se si pensa o il contrario. Nella vita pratica o si vive come se Dio appunto non ci fosse una dimensione assoluta, o si tiene conto di una dimensione assoluta, cambia tutto, cambia l'etica, cambia il comportamento, cambia il modo con cui ci rapportiamo con le altre persone. Per cui l'agnosticismo è praticamente impossibile, di fatto impossibile, tant'è vero che molti che si dicono agnostici o sono credenti che hanno paura di manifestarsi per mille ragioni, oppure nella maggior parte dei casi sono degli atei ma che non hanno il coraggio di dirlo apertamente e di ammetterlo apertamente.
E perché noi oggi, secondo lei, Roberto Timossi, oggi noi quasi ci vergogniamo di dirci credenti?
Ci vergogniamo di dirci credenti perché sembra che parliamo di un mondo che con un mondo che non è quello in cui viviamo. Si vive questa contraddizione appunto perché non si ha la consapevolezza invece che il messaggio della fede, in particolare quello cristiano, è compatibile, anzi necessario ancora di più nel mondo in cui viviamo. E se avremo delle crisi profonde, come purtroppo ci sono state in passato e ci siamo un po' avviati adesso con la pandemia, e queste crisi profonde sono quelle famose situazioni limite di fronte a cui sbatte un intero, in questo caso tutto il genere umano. Bene, in quel caso io sarei pronto a giurarci che come in passato ci sarebbe un ritorno molto più forte anche alle pratiche religiose. Quindi noi viviamo in un mondo che dà la sensazione di essere distante dal bisogno di una fede, perché rimuoviamo il problema appunto di senso. In realtà questo bisogno c'è, il problema è di comunicarlo nel modo giusto, e questo è uno dei tentativi, delle finalità appunto del mio libro, cercare di comunicare nel modo giusto, con un linguaggio diverso, tenendo conto di quello che dice la conoscenza scientifica, il fatto che abbiamo necessità di risolvere il problema di senso, e l'unico modo per risolverlo è quello di una fede religiosa.
Per tutti quanti, nessuno escluso, gettati nel mondo, per dirla con un filosofo, e dell'essere del mondo, in der Weltsein, se non ricordo male.
Sì, Heidegger. Cioè noi siamo gettati nel mondo. Heidegger, facciamo attenzione, lui parte come filosofo cattolico e tomista. Tutta la sua formazione è una formazione a filosofo cattolico. Poi di colpo rompe con questa, perché gli sembra appunto che non, il suo era il problema del senso sicuramente, che non gli risolve il problema del senso a confronto con la società come sta venendo avanti. Peraltro lui rifiutava la scienza, pensava che non fosse una vera forma di conoscenza, allora finisce col dire che in fondo la vita non ha senso, che l'unico senso della vita è la morte. Poi più avanti cambia idea perché fa diversi passaggi Heidegger, questo è il primo Heidegger cosiddetto, e pensa che siamo gettati nel mondo senza sapere perché, questo lo diceva anche Pascal, però poi Pascal diceva no, ci sembra di non saper perché la risposta ce l'abbiamo davanti, è quella di decidere di credere.
E quindi entriamo nella parola che lei ha utilizzato all'inizio della nostra conversazione, cioè la parola volontà. Il suo saggio, Roberto Timossi, Ipotesi su Dio, pubblicato dalla Deoniani di Bologna, EDB, si chiude con queste parole. Certo, ci piacerebbe poter assistere direttamente a qualche manifestazione tangibile di Dio, come capita a Dante Alighieri nell'ultimo canto del Paradiso, ma non ci è concesso. Oh, quanto è corto il dire e come fioco al mio concetto, e questo a quel chi vidi è tanto che non basta a dicer poco. Nell'anno di Dante chiudiamo la nostra conversazione con questa tangibilità di Dio.
Certo, certo. E che è una tangibilità che ciascuno di noi nell'introspezione può trovare. Dante ci dice esattamente questo. È poi difficile comunicarlo. Difatti lui dice: io l'ho trovato. Evidentemente non è stato davvero in paradiso Dante. Se lo immagina, l'ha trovato dentro se stesso. Dante cercava la pace, pare che girando per la Lunigiana passa di fronte a un convento e guardava un po' stranito, come probabilmente preso dai suoi pensieri, il mondo che gli stava intorno, e un frate benedettino gli chiede: scusi, lei cosa cerca sostanzialmente? E Dante risponde: pace. Ecco, questa pace si trova solo nel capire che abbiamo un bisogno di senso, che questo bisogno di senso in una prospettiva trascendente, e che, come dice Dante, dentro noi stessi è quello che possiamo fare con le nostre debole parole, far capire che c'è. Quale esso sia, come dice Dante, lo deve trovare ciascuno di noi. Quindi il mio libro è in questo spirito, si chiude con Dante non perché è la ricorrenza della morte di Dante, neanche ci avevo pensato, devo dire sinceramente, avevo già l'ispirazione di chiudere così. Si chiude così per dire: la ragione ti porta fino a un certo punto, questa è comunicabile e oggettiva, è quello che è la parte che cerco di fare io col mio libro. Di qui in poi devi andarci con la tua coscienza, perché è un limite, insomma, quello del rapporto con Dio che ciascuno trova poi dentro di sé. Ci vai con la religione, con la fede, e lo fai, questo è importante, sapendo che non è una scelta illusoria, ma è una speranza che è fondata anche su elementi razionali della ragione. Quindi non è credulità, ma casomai è un vero e proprio credere. Ecco, di qui dove arrivo io, bisogna andare in là e fare il passo di Dante, che è tutto interiore.
Per seguire, per l'appunto, virtù e conoscenza. Prima di salutarci, qual è il libro, Roberto Timossi, che le fa compagnia in questi giorni?
Mi fa compagnia un libro di Dostoevskij. Io sono un ammiratore di Dostoevskij, che stavo leggendo giusto ieri sera prima di addormentarmi, Il giocatore, ed è un libro che appunto parla della condizione umana partendo da quella di un giocatore che si lascia prendere dal gioco e non riesce più a liberarsi. Questa è la condizione contemporanea. Noi siamo presi da un meccanismo da cui difficilmente riusciamo a tirar fuori, ad alzare la testa, per usare un'altra espressione dantesca, per guardare quello che ci sta oltre. Ecco, noi dobbiamo uscire da questo meccanismo che ci costringe a non porci il problema di senso, a rimuoverlo e alzare la testa e fare come questo giocatore, che alla fine deve in qualche modo liberarsi da questa ossessione del gioco che lo stava distruggendo non solo economicamente ma soprattutto anche moralmente.
La storia di un
libro, che è il libro che sto leggendo in questo momento.
La storia di un di un progressivo inaridimento morale, quello che ci racconta in questa scrittura Dostoevskij nel libro Il giocatore. Intanto grazie davvero Roberto Timossi per il tempo che ci ha dedicato per il nostro appuntamento del Posto delle Parole. Buona giornata.
Grazie a lei e agli ascoltatori. Buona giornata a tutti.